Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Secondo minuto di gioco, 40esimo secondo, 0-0 parziale. Vi raccontiamo l'azione che Ancona sta cercando di costruire con una punizione che sta per essere battuta nella zona centrale del campo, poco prima della mezzaluna del limite dell'area. Prende le mira Casiraghi con il destro, non c'è Padrelli, tiratore scelto, ma c'è anche Radi che con il mancino può consentire ad Antonio di avere una soluzione in più. Si stacca dalla zona calda a Bambotti, pronto magari a prendere un'eventuale carambola. L'arbitro dà l'ok, fa rispettare la distanza, batterà Casiraghi con il destro, la palla è scodellata in mezzo in rete! Ancora passo in vantaggio alla terzo minuto di gioco, 20esimo secondo, ha segnato Casiraghi, quarto minuto esatto, da un'invenzione di Daniele Casiraghi. L'Ancona sblocca la partita e chissà quanto sarà contento uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Stiamo parlando di Ugo Scagnoli, ospite della casa di riposo Ceci di Camerano, davvero affezionato all'Ancona, davvero attaccato alla radiolina nel vero senso della parola. Non si perde una trasmissione, una partita. Ieri una delegazione della società è andato proprio alla casa di riposo all'interno della struttura per salutarlo, donando anche un bel gagliardetto. Primo gol di Casiraghi, è una dedica particolare per Ugo Scagnoli, con ancora che è in vantaggio a Siena, la sbloccata Casiraghi, punizione bellissima, stile balistico perfetto. Preso la mira Casiraghi, ha battuto con il destro, la palla ha superato la barriera e si è tirata l'angolino basso.
L'Ancona deve resistere, è insomma un successo. Ecco il fischio finale, l'Ancona vince a Siena ed è un successo meritato, perché veramente è stata una bella prova che riscatta quella di Rimini. Direi che chiude nella maniera migliore l'Ancona.
Si è conclusa dunque con una bella vittoria l'ottima stagione dell'Ancona, che al Franchi ha battuto un Siena svogliato. Nonostante più di un'ora sia stata in inferiorità numerica la squadra dorica per il rosso, sventolato sotto il becco di Radi. Cornacchini aveva affidato la sua squadra al 3-5-2 con Geronese e Bambozzi ai lati del regista Paoli. Al quarto la gara, come avete appena ascoltato, si è sbloccata in favore dei dorici con la punizione al bacio di Casiraghi, schierato da Cornacchini in attacco insieme a Cognigni. Il Siena con Paramatti e Yangà provava a cercare il pareggio, ma in entrambi le occasioni la difesa attenta di Lori si era fatta sentire. Alla mezz'ora l'Ancona restava però in 10 perché Radi scalciava Burrai e si prendeva il rosso. A quel punto Cornacchini optava per il passaggio al 4-4-1. Il primo tempo, decisamente nervoso, non ha regalato altro. Il discreto secondo invece dell'Ancona è legittimato da un palo di Casiraghi e dall'occasione di Cognini, che al 26esimo si è divorato il raddoppio dopo essere scattato sul filo del fuorigioco sparando addosso al portiere Montipò, che nel proseguo dell'azione aveva atterrato al limite dell'area Casiraghi prendendo il giallo. L'Ancona ha blindato così un quarto posto strameritato ed è riuscito a vincere a Siena addirittura dopo 46 anni. Buonasera gentili ascoltatori, buonasera da Paolo Papili e da Stefano Fera, il nostro direttore impegnato alla parte tecnica, ma che sarà partecipe come di consueto all'interno del nostro programma sportivo di approfondimento del lunedì, il primo appuntamento della settimana. Per interagire con noi 334 35 20 488 SMS, WhatsApp, www.radiotua.com, le frequenze 98 e 500 e 92 e 2. Siamo disponibili a leggere anche i vostri pensieri attraverso la nostra chat di Facebook oppure con la mail, appunto, che è diretta@radiotua.it. Buonasera Stefano Fera, ciao Stefano.
Buonasera Paolo, ben rientrata a te e a tutta la troupe dopo questa trasferta in Toscana. Bella tosta anche per chiudere questa stagione con il traffico traffico, i lavori stradali.
Non siamo stati fortunati nelle ultime due trasferte, devo dire. Ci siamo trovati sempre in diversi ingorghi. Se nella trasferta di Aprilia, nel Lazio, quella con la Lupa Roma, dove purtroppo si era perso, immaginavamo di poterci trovare impantanati tra raccordo e le varie statali, ieri, giorno diverso, di domenica, in una trasferta non vicinissima, ma neanche così impossibile da affrontare, pensavamo di cavarcela meglio, invece siamo stati bloccati a lungo nella superstrada che collega l'Umbria alla Toscana. C'eravamo noi, ma c'erano soprattutto i supporter dorici davvero splendidi ieri, che non hanno mai smesso di incitare la formazione biancorossa all'interno dell'Artemio Franchi, dove il clima non era quello delle migliori occasioni, perché a Siena il calcio è cambiato, non c'è più l'entusiasmo di un tempo, come detto, anche perché dopo il crollo della Monte dei Paschi si è fatta sentire come la crisi, che ha compreso anche un'altra squadra titolata come la formazione di basket.
Lo sponsor principe nella città sicuramente era l'MPS, e questo ha creato non pochi problemi. Erano belli contestati comunque ieri la squadra locale dai supporter, dai pochi supporter presenti, ma ormai ci siamo abituati in questo campionato a avere i campi quasi deserti. Purtroppo questa è una prerogativa che sarà difficile ormai da recuperare.
Tra l'altro è stato divertente il finire della partita, perché i supporter senesi se la sono presa a lungo con i loro giocatori, non sono mancate le ingiurie nei confronti di Mastro Nunzio, ma di tanti altri elementi della rosa che quest'anno hanno sì raggiunto una salvezza, ma a Siena si aspettavano una risposta diversa. C'è stata una lunga conferenza stampa condotta dalla proprietà Ponte, condotta anche dalla direzione tecnica affidata a Materazzi. Insomma, se Siena non l'ha presa bene, Ancona naturalmente ha un umore diverso. Un Ancona che ieri ha riscattato, come abbiamo ampiamente raccontato nel nostro commento della gara, la brutta prestazione, il brutto scivolone interno con il Rimini, una prestazione gagliarda, volitiva. Peccato che a un certo punto la gara si sia incattivita e certe situazioni in campo francamente non le abbiamo nemmeno capite. Ad esempio Radi, che aveva guadagnato una punizione sacrosanta legittima, si è innervosito, gli sono saltati i nervi, ha guadagnato anzitempo gli spogliatoi. Davvero un brutto mese e mezzo, due per Radi, che pure è stato durante l'anno uno dei difensori migliori dell'Ancona, che ha chiuso al quarto posto. Che dire di questa giornata, Stefano? Che dire, cari ascoltatori, di quello che è accaduto nella giornata di ieri? Tutti gli incontri, o quasi, si sono disputati alle ore 18. Partiamo dalla partita più rocambolesca, la definiamo così, ma sì, non spingiamo oltre, anche se Lucchese 4, Carrarese 5, Lupa Roma L'Aquila 0-1, Maceratese 1, Sant'Arcangelo 3, Pistoiese Pisa 1-0, Pontedera Teramo 3-3, Prato Savona 3-1, Rimini Arezzo 1-1, Siena 0, Ancona 1, Spal 1, Tutto Cuoio 2. Spal già in Serie B da qualche giornata, in testa alla classifica con 71 punti, Pisem 62, Maceratese 58, Ancona 53, Carrarese 51, Siena 46, Pontedera 45, Teramo 43, Arezzo 42, Tutto Cuoio 40, Sant'Arcangelo, Lucchese e Pistoiese 39, Prato 37, Rimini 36, L'Aquila 33, Lupa Roma 27, Savona 22 punti già retrocesso. Vanno ai playoff sia il Pisa che la Maceratese, che si affronteranno il 15 maggio, gara secca all'Arena Garibaldi, e poi ecco l'andata finale playout, il 21 maggio, Lupa Roma Prato, L'Aquila Rimini e già retrocesso il Savona. Questa è quindi come si è stabilita la classifica, la griglia. Attenzione, magari non cambierà nulla, ma al calcio, il calcio moderno, il tanto odiato calcio moderno, ci ha abituato a degli scenari incredibili negli ultimi anni. Domani si pronuncerà, dopo il ricorso di Palazzi, qualcuno che nelle stanze che contano ci stanno da tempo, e vedremo che cosa accadrà, perché ricorderete, era stato contestato il Pisa per una fideiussione farlocca. Il procuratore Palazzi, dopo almeno 3 o 4 indagini, aveva annunciato un provvedimento piuttosto duro, ma non durissimo, con 12 punti di penalizzazione, che poi la sentenza ha sconfessato totalmente, punendo la compagine toscana con una semplice ammenda. Palazzi naturalmente non c'è stato, è andato avanti e domani richiederà nuovamente il meno 12 al Pisa, che è in procinto di disputare i playoff. Che cosa succederà? Non lo so. magari nulla. Era normale però che il procuratore federale non accettasse in silenzio questo epilogo che ha compromesso il cammino dell'Ancona, che sul campo si è interrotta a Pontedera. Mentalmente poi è stata una bella ammazzata il fatto di non poter proseguire questa bella avventura dopo gli accadimenti già descritti. Stefano, da uomo saggio che ne hai viste tante nel mondo del calcio, che cosa ti aspetti? Facciamo gli straordinari.
Io girerei la situazione molto semplicemente con una battuta. Cosa ha scritto la Gazzetta?
Niente,
perché visto che non ho visto precedentemente nulla. La Gazzetta aveva già pubblicato la sentenza, allora sarebbe da chiedere a questo punto che cosa ha scritto la Gazzetta per quello che riguarda. L'ha già detto però l'amministratore delegato del Pisa.
Ah, Lucchesi, direttore
generale,
già
ha detto che subito dopo la sentenza, chiamiamola quasi di assoluzione totale, ha detto che sì, ci sarà probabilmente ricorso e per salvare la faccia quell'uno o due punti potrebbero essere dati, ma noi faremo ulteriore ricorso per togliere. Quindi secondo il Pisa quella potrebbe essere la situazione, che non cambierebbe in ogni caso la classifica,
non
e quindi
siamo,
il Pisa sarebbe sempre seconda
non
posizione.
Siamo, Stefano, dei giudici, anzi siamo soltanto umili servitori dell'informazione. Però è palese sotto gli occhi di tutti che sia stata fatta una porcata bella e buona quest'anno. Sarò curioso, anzi saremo curiosi di capire che tipo di ripercussioni ci saranno nei prossimi giorni, ma anche nella prossima estate, proprio al momento delle iscrizioni, perché è inutile girare il coltello nella piaga e tornarci magari a bomba dentro su questo argomento, anche se vorremmo farlo. Però dai, si capisce lontano un miglio che è stato commesso un reato bello e buono, dai, è inutile, indipendentemente da quello che farà Palazzi, da come l'ha presa, soltanto che ecco, ha richiesto i 12 punti di penalizzazione al Pisa, che regolamento alla mano forse ne meritava anche qualcuno in più, se non addirittura la cancellazione dei campionati. Però buon per Gattuso e Lucchesi
di dar qualcosa a fine stagione, dai, io penso che sia praticamente impossibile. Dai, solamente pensare che possa arrivare una sanzione a questo punto.
La premessa l'ho fatta, non cambierà nulla assolutamente. Visto che già sono stati stabiliti gli incontri, le date, le squadre che parteciperanno ai playoff. Però ecco, viene molto da pensare a come è stata gestita questa cosa. Poi non lamentiamoci se si subiranno, se ci saranno delle polemiche, delle ripercussioni. Ma non lo diciamo, Stefano, scusa se ti interrompo, per il fatto che l'Ancona forse sarebbe potuta andare ai playoff. Cioè, non è che facciamo questo discorso.
L'Ancona non è andata ai playoff
arrabbiato.
Per colpa sua.
Esatto, non è che facciamo questo discorso arrabbiato perché l'Ancona è stata messa alla porta da. Però è chiaro che questa situazione ha contribuito a ferire l'animo dei giocatori in campo, che hanno condotto una stagione assolutamente straordinaria. C'era Marinelli ieri in tribuna, che ha visto la partita in compagnia dei suoi amici, ma anche dell'attuale dirigenza anconetana. È stato bello rivederlo, è stato soprattutto bello vedere le espressioni del viso di Andrea Marinelli, davvero felice nel riassistere a una partita di una squadra che ha onorato la grande l'impegno pur giocando con l'uomo in meno. È stata bella la dedica della squadra, ma soprattutto di Giovanni Cornacchini, che ha speso parole bellissime nei confronti del patron. C'è un legame molto profondo e chissà se un domani in qualche maniera i due torneranno a lavorare in maniera più proficua e soprattutto più intensa. Abbiamo visto un presidente davvero euforico ieri, che però ha preferito non sbilanciarsi per quello che saranno i programmi del futuro. Però non ci meraviglieremo se soprattutto dovessero andare le cose in una certa maniera ad un nuovo legame ancora più profondo, perché Marinelli è tuttora legato all'Ancona ed è uno dei primi attori di questa società, essendo il massimo sovvenzionatore del club. Però io credo che se il Sergio Schiavoni e Federico Petrolini decidessero di unire davvero le forze per fare grande l'Ancona a sostegno di un progetto, è chiaro, magari ci mettiamo anche un campo sportivo dove poter sostenere l'allenamento, Marinelli la prenderebbe molto bene.
Sicuramente, io ti dicevo che a proposito dell'argomento playoff, su segnalazione di un nostro caro amico Luca da Taranto, con cui abbiamo condiviso qualche anno fa le sorti, l'Ancona e il Taranto, per varie vicissitudini, mi ha fatto presente che sulla pagina ufficiale del Taranto già la società si sta portando avanti. E intanto vabbè, loro hanno ancora il baratro o la fortuna, vedete un po' voi, di andare avanti sui playoff, però in ogni caso nella parte finale del comunicato, visto che c'è questa intenzione delle 60 squadre di riportare la Lega Pro a 60 squadre, già il Taranto, e sicuramente lo faranno altre società sportive, si sta mettendo le mani avanti, dice: noi saremo pronti in ogni caso alla fine per chiedere nell'eventualità del ripescaggio e farci trovare pronti con la moneta e tutta la documentazione per poter disputare il campionato di Lega Pro per la stagione 2016-2017. Quindi è finito il campionato di Lega Pro, non è finita ancora per quello che riguarda il campionato di Serie D, ma tutti quanti sono già alla programmazione. Un po' quello che già da ieri stiamo dicendo: è finita questa stagione, è finita bene per l'Ancona, perché gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti, sono stati strasuperati. L'obiettivo era quello di rimanere in categoria, siamo arrivati e abbiamo chiuso in quarta posizione, ma si ricomincia ora a parlare di programmazione, di quello che sarà. Belle, come dicevi tu, le parole di mister Cornacchini ieri, sembrava però anche quasi un saluto, riascoltato tutto nell'insieme.
Ma poi lo riascolteremo, io mi sono fatto un'idea diversa e poi ci torneremo appunto commentando le dichiarazioni del tecnico Cornacchini, che ha riferito, no, lui di essere un istintivo, di andare a sensazioni nel vedere un po' che cosa accadrà. È sicuramente alla finestra, come magari molti sportivi biancorossi. In merito alla programmazione, è chiaro che questo è il momento di fare le cose seriamente, però io mi soffermerei anche su un altro aspetto. Stefano, i soldi nella vita sono importanti, è vero, nel calcio fanno la differenza, però l'Ancona di quest'anno ha fatto anche capire ed ha lanciato un bel segnale forte e chiaro che sì, i soldi contano, ma servono anche tante buone idee, che poi non è detto che siano facili da esprimere, assolutamente, però se una pattuglia come quella che ha avuto a disposizione Giovanni Cornacchini, che ha molti meriti quest'anno, senz'altro lo dice la classifica, lo dicono i risultati, è riuscita ad insidiare le primissime posizioni al cospetto di squadre che hanno speso fior fior di quattrini, ma parliamo veramente di tanti milioni di euro, viene da chiedersi perché non provare a fare il salto in avanti, perché non provare a migliorare, perché non provare ad inseguire un sogno chiamato Serie B. Servono un po' più di soldi, però questo è normale, serve un budget diverso, non così diverso da tante altre squadre, però è normale che bisogna cercare di fare qualcosa in più da questo punto di vista. Però la società attuale è alla ricerca anche di nuove risorse dal territorio, non solo, indipendentemente da quello che vorranno fare Schiavoni e Petrolini. E non è detto, chissà che prima o poi la ruota giri e tocchi anche a noi. Adesso normale, ci sono tante altre difficoltà da superare, però stiamo qui a commentare un buon successo da parte dell'Ancona, non stiamo celebrando un funerale, perché se uno poi guarda il percorso, il progetto che è stato fatto negli anni, scopre che l'Ancona, nonostante qualche partita in meno rispetto all'anno scorso, ha migliorato la sua posizione in classifica. Quindi gradino dopo gradino, perché non provarci?
Assolutamente. A questo punto ci fermiamo, però, perché
abbiamo già sforato.
Ecco, quindi 334 35 20 488 per interagire con noi. Tante cose da ascoltare, un mister che fra poco sarà con noi per quello che riguarda proprio il proseguo. Finita la prima fase, ma ce n'è subito un'altra, andremo a farci poi gli affari degli altri. E poi, vabbè, dopo la rassegna stampa, le dichiarazioni di ieri e i vostri commenti, come sempre.
Punto biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sono le 19 in punto a Punto Biancorosso. Scusate il gioco di parole, ma il segnale orario parla chiaro. Ci troviamo nuovamente assieme dagli studi numero 2 di Radio Tua, le voci di Stefano Ferre e Paolo Papini, per raccontarvi il primo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso su Radio Tua 98.500. Messaggi al 334 35 20 488. Stiamo commentando, anche grazie al sostegno di tanti messaggi che arrivano alla nostra linea SMS, del successo. È arrivato all'ultima giornata di campionato. L'Ancona ha espugnato Siena per 1-0 con il gol di Casiraghi. Di questo e di altro, magari leggendo qualche vostro messaggio, lo commentiamo con un amico della radio e dell'Ancona soprattutto. Buonasera Massimiliano Favo, ciao Max.
Ciao Paolo.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Ma figurati.
Sta andando benissimo con il tuo Campobasso, hai risollevato le sorti di una squadra che...
È andata
benissimo, sì, è vero.
Adesso bisogna rifinire. Che sai, poi quando finisce la regular season non hai fatto niente, adesso bisogna cercare di anche perché siamo l'unica squadra non marchigiana, e sono circondato tra Fano
un segnale
tra Fano, Matelica e Fermana, quindi siamo l'unica molisana, è giusto portare avanti adesso questa squadra che ha dei passati gloriosi e per forza di cose, vicissitudini particolari, si è impelagata negli anni tra fallimenti e quant'altro.
Ieri intanto, a proposito di Molise, hai vinto il derby 2-0 con l'Isernia.
Sì, sì, loro non dovevano vincere per forza per guadagnare qualche posizione per i play-out, però sinceramente ho visto la squadra in grave difficoltà. Anche sul piano morale, contestata dai tifosi, quindi è stata una partita, soprattutto il secondo tempo a senso unico, si sono una volta presi i gol si sono subito adagiati, quindi se la mentalità dovesse essere questa credo che il Monticelli ce la possa fare a rimanere in Serie B.
Tecnico abile ed esperto come te, hai preparato la gara di ieri anche in virtù delle caratteristiche dell'avversario e dello stato umorale.
Ma sai, sono partite particolari, a me bastava il pareggio per arrivare terzi, però se pensi solo al risultato sparagnino, poi crei nei giocatori un po' una mancanza di determinazione, la lettura della partita non ci deve essere in questa situazione, devi vincere per non portarti... Sono stato piuttosto martellante in settimana, nel senso che anche perché mi faceva piacere arrivare a 61 punti, abbiamo fatto tantissimo, perché abbiamo fatto 24 partite e 48 punti con la mia gestione.
Tantissimi.
Era giusto coronare con una vittoria in casa, in attesa di questa benedetta partita di playoff.
Ha coronato invece Cornacchini con una vittoria in trasferta il suo quarto posto e l'ottima stagione dell'Ancona. Prima del tuo intervento alla radio, commentando in studio con Stefano Fera, stavamo esaltando appunto il cammino dei Dorici in questo torneo, dove si è compreso a chiare note la caparbietà di questa squadra, che pur non avendo un grosso budget a disposizione rispetto alle altre formazioni di testa, si sia riuscita ad imporre in una certa maniera. C'è però chi non è d'accordo e che sostiene: è vero che l'Ancona ha fatto un buon campionato, però il livello del girone era piuttosto scadente. Allora, detto questo, posso anche condividere, però da buon anconetano mi piace fare un po' il gioco delle parti, e dico anche che quando l'Ancona vince o si piazza in una discreta posizione, addirittura buona secondo me, se non ottima, troviamo sempre il pelo nell'uovo e diciamo che se siamo piazzati così e siamo arrivati quasi in alto è perché gli altri ce l'hanno permesso e non erano bravi. Io non la vedo proprio così.
Ma ormai io sono ancora in età d'adozione,
ecco.
E quindi riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto come lo vedono gli anconetani. Partiamo da un presupposto: se vogliamo considerare il blasone della compagine dorica, quello che ha fatto in passato, quelle che sono le volontà prospettiche dei tifosi, e allora è logico che il bicchiere è mezzo vuoto. Se dobbiamo considerare quello che al momento, le difficoltà che al momento la società, le difficoltà di budget, la potenzialità che aveva questa squadra, che non era di altissimo livello, allora devi considerare, come hai detto tu, il lavoro dello staff tecnico e il lavoro della società di grandissimo spessore. Anche a me è capitato di leggere sui social, sui giornali, magari qualche polemica in virtù di qualche partita, soprattutto le ultime, il 4-0 in casa con Rimini, un po' di scoramento, un po' di delusione di una squadra che eventualmente aveva mollato. Però è logico che è normale che una squadra che ha dato così tanto, le cui prospettive non erano così radiose, poi alla fine può mollare, anche per in virtù del fatto che in questa squadra ci sono tantissimi prestiti, e tu sai benissimo e sai meglio di me che poi alla fine i giocatori pensano anche al proprio futuro, e probabilmente vedere il proprio futuro lontano da Ancona, perché una società probabilmente non è in grado di chiamarti per mettere giù un programma pluriennale, lascia così interdetti i giocatori e ti mette nelle condizioni così di pensare molto più individualmente che collettivamente.
Ancora pensieri dei nostri radioascoltatori: 334 35 20 488. Un saluto a Mister Favo. Grande mister, in bocca al lupo per il tuo futuro con il Campobasso. Ma poi c'è un altro più simpatico: ma che aria si respira in Molise, visto e considerato che ogni qualvolta vai ad allenare una formazione molisana riesci sempre a farti rispettare?
Ma non è questione, io se vedono i miei numeri, quest'anno anche ho fatto due punti a partita. Io ho la mia caratterialità, nel senso che sono abbastanza professionalmente abbastanza irreprensibile, e ad Ancona sono stato esonerato, che ero secondo in classifica a 3 punti credo dalla prima, dopo 7 vittorie e un pareggio. Forse tu mi puoi supportare in questo. E l'anno dopo, con una squadra che stava nell'altra metà della classifica, se non era il caso Pesaro, eravamo nei playoff.
Sì.
A Macerata, terzo in classifica, dopo una vittoria fuori casa per vicissitudini che tutti conoscono, mi hanno esonerato, ma ero già nei playoff. A Taranto idem, perché ero quarto, che siamo partiti agosto, e il presidente voleva qualcosa che io non gli potevo dare irreprensibilmente. Quindi non è la questione del Molise, che probabilmente nel Molise mi fanno lavorare secondo le mie caratteristiche con serenità.
Certo.
E poi i risultati i risultati li ho sempre conseguiti, quindi voglio dire, non è che diciamo che lì posso lavorare con una certa, una serenità diversa, perché probabilmente diciamo così, i presidenti fanno più i presidenti e poco gli allenatori.
A Macerata ha resistito Bucchi, che è riuscito, no, a sopravvivere.
Non so se le cose vanno tanto bene, no, nei rapporti, quindi ha resistito perché ci sono comunque, ci sono stati dei risultati importanti, c'è la forza di un contratto pluriennale, e questa a volte è una forza per un allenatore.
No, verrebbe da dire che gli hanno fatto un po' terra bruciata attorno, perché prima Spadoni, poi Nacciarriti, insomma è rimasto un po' da solo, ecco.
Ma l'hanno fatto con me, l'hanno fatto con Maggi tutti. Dopo, anche con Maggi, alla fine prima mandò via Bacchi, mi hanno mandato via Bacchi, Maggi hanno mandato via il vicepresidente e poi lui. Cioè, anche dopo una vittoria di un campionato, quindi probabilmente è una caratteristica di quella società, che magari pensa che uno lascia il suo lavoro e regala qualche spicciolo. Io credo che Bucchi abbia fatto un grandissimo risultato, ma comunque l'ha fatto con una squadra importante, perché i nomi della Maceratese sono nomi di assoluto valore per la categoria. Si parla molto di Miracolo Macerata, ma la Maceratese è una buona squadra sul piano dei nomi e sul piano dell'esperienza in questa categoria.
Immagini Max che possa recitare un ruolo da protagonista anche agli spareggi?
Questo non lo so, perché comunque non conosco il valore della Maceratese, ma il valore assoluto del Pisa non lo conosco. Credo che sicuramente il girone C sia un girone più competitivo. Il Foggia è una signora squadra, gioca bene a calcio, ha giocatori di grande esplosività, di grande tecnica. E lo stesso Lecce è una signora squadra. Bisogna adesso effettivamente nei playoff vedremo se questo, quello che dicevi tu, ossia se il campionato del girone B è un po' inferiore agli altri, se è la verità o meno.
Oggi ho avuto la possibilità di fare quattro chiacchiere con Cristiano Lucarelli, l'ex allenatore del Tutto Cuoio. Mi spiegava che in questo mini torneo l'outsider potrebbe essere il Pordenone, che è quella squadra che rispetto alle corazzate tipo Foggia e Lecce, che abbiamo comunicato pochi istanti fa, sarebbe quella un pochino con meno pressioni addosso. Secondo te, visto che i playoff da giocatore li hai disputati e sono andati in una certa maniera, conta molto questo aspetto?
Ma secondo me la giusta concentrazione, la giusta pressione ti dà dei vantaggi, anche perché io credo che quando i giocatori veri, o almeno quelli di personalità, quando vanno in mezzo al campo, gli fa piacere che gli si alza un po' la pelle d'oca.
Certo.
E poi dopo, se invece nelle squadre di maggior blatone non c'è grandissima caratterialità, allora ecco che potrebbe essere un problema, e quindi avere un vantaggio il Pordenone, perché poi la mancanza di caratterialità si evince quando tu dici, quando vai a pensare se perdo che succede, no? Quindi a Pisa uno può pensare che se perde è un fallimento, rispetto a Pordenone che invece il pensiero è: se vinci, come il Leicester, se vinci pensa che festa.
Certo.
Quindi è tutto di guadagnato, però poi là conta la caratterialità dei giocatori e dell'allenatore, che magari giocano in certe piazze, perché poi parliamo chiaramente, poi se vai a giocare per esempio a Salerno o a Taranto e le cose vanno bene, la spinta del pubblico diventa notevole.
Sempre Massimiliano Favo al telefono, 334 35 20 488, sms whatsapp. Ti scrive Giuseppe: buonasera mister Favo, visto che da quando è arrivato lei il Campobasso si è trasformato, volevo chiederle che cosa scatta nella testa dei giocatori quando si cambia la guida tecnica. In bocca al lupo per i playoff.
Ma guarda, lì il mio è un caso particolare, perché quando sono arrivato la società ha reputato un campionato già andato, nel senso che eravamo troppo distanti, e mi ha chiesto un cospicuo, diciamo, una cospicua diminuzione del budget. E quindi la squadra è cambiata molto, perché abbiamo dato via 9 giocatori che guadagnavano cifre, diciamo, per la categoria molto importanti. Abbiamo preso dei, dei ragazzini di grandissima voglia e di grandissima fame. Ma io cerco quello, io cerco assolutamente gente che ha voglia di correre, gente che ha voglia di ascoltare. E quindi in questo abbiamo avuto il salto di qualità. Poi c'ho dei giovani molto interessanti che secondo me farebbero la Serie C tranquillamente, parliamo di 96, di 97, che hanno fatto dei passi da gigante. Sono dei giocatori secondo me che hanno un grandissimo futuro. Addirittura ho giocato tantissime partite con 5 under, 6 under, proprio perché non sentivo l'esigenza di magari di poter giocare con un over anziché con un under.
Altro pensiero, questa volta a scriverlo è Giampaolo. Mister Favo, complimenti per il buon campionato che sta facendo a Campobasso, per i risultati che sono arrivati attraverso il gioco. Non mi dispiacerebbe rivederla ad Ancona un giorno, perché so che per lei lo spettacolo è importante.
Ma sì, a me piace, ormai c'è sempre questa diatriba, no? Tra il ciolismo e il guardiolismo.
È vero.
Il discorso è che tutto è possibile e tutto è giusto. Diciamo che il tifoso italiano vuole la vittoria e, come diceva Mourinho, il secondo in Italia è un somaro, e magari il secondo è bravo lo stesso ma ha avuto meno fortuna. Diciamo che il fine giustifica i mezzi. Da regista quale ero, mi piace che la squadra esprima un gioco corale, esprima un po' di spettacolo, anche perché la gente che viene allo stadio vuole vedere. Dopo ci sono degli ottimi allenatori che giocano in funzione degli avversari e ottengono dei risultati. Io non mi sento di condannare né una ideologia né l'altra, purché la gente venga volentieri a vederli.
Senti Max, in chiusura, in casa Favo siete pronti ad effettuare l'ennesimo derby? Campobasso da una parte, Fano dall'altra.
Non so se sperare di sì o sperare di no. Nel senso che se dovesse passare il Fano dopo io ho un risultato in meno, sono costretto ad andare a giocare fuori casa e costretto a vincere. D'altra parte è anche vero che per il ragazzo mi fa piacere, anche perché ormai è maturo anche lui per fare qualcosa di più.
È pronto per il grande salto.
È un po' ingabbiato in questa categoria, però ripeto, poi ci sono anche gli interessi miei personali. L'ideale, non so qual è la cosa più logico, che per quanto mi riguarda il massimo è poter vincere. Poi
certo,
se devo vincere contro di lui sono contento, sarà una mezza vittoria, non è una vittoria piena, però devo pensare al Campobasso in questo momento. Certo. Magari Vittorio potrà venire a giocare a Ancona e io vinco il campionato.
Esatto, dai, l'augurio è Campobasso avanti e Vittorio Favo tra i professionisti come giocatore.
Esatto.
Buona fortuna Massimiliano, sempre un piacere.
Paolo, grazie.
Grazie a te.
Mille.
Grazie.
Saluto a tutti.
Salutiamo Massimiliano Favo, allenatore del Campobasso, che ci ha tenuto compagnia questa lunga disamina. Abbiamo parlato di Ancona e non solo. Ancora messaggi che ci state inviando al 334 35 20 488, sms, whatsapp. Pensieri di Gianni Red Bull: i pseudotifosi vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto. È vero, ma ad Ancona c'è proprio una cronicità. Poi dei pensieri negativi. Oggi sono ottimista e credo che mister Cornacchini conquisterà un'altra promozione con la nostra squadra. Speriamo, incrociamo le dita, mai dire mai. Grande gara grintosa, vittoria veritata, ma Cognini non se può più, puntini, o se sveglia o va al Matelica. Vabbè, in attacco purtroppo sono continuati anche nella giornata di ieri ad esserci quei problemi che ci portiamo dietro praticamente dall'inizio. Arriviamo là davanti, ma non siamo concreti nel sfruttare le opportunità che la squadra in qualche modo e a volte anche in maniera elegante riesce a costruire. 19:16, 334 35 20 488, ricordo ancora la nostra linea.
Sentito tante volte nominato mister Cornacchini. Io, se tu sei d'accordo, andrei proprio a riascoltare quello che ha dichiarato ieri mister Cornacchini con le interviste effettuate da Paolo Papilli e da Cristian Camilletti.
Punto biancorosso.
Partiamo proprio dal saluto di Marinelli nel finale. Beh, è stata una bella scena.
No, una bella scena, ma io sono molto legato a Marinelli, no? È stato il presidente che mi ha portato ad Ancona, quindi sono veramente molto legato, ma ci siamo stati insieme anche ieri sera, anche stamattina ci siamo visti. Mi fa sempre piacere vederlo e sono contento per la vittoria. che ci ha dato, è stata la chiusura di un'annata secondo me strepitosa veramente, perché nessuno pensava che si potesse arrivare quarti in classifica dopo, no, le problematiche che c'erano all'inizio dell'anno quando il presidente ha lasciato, quindi se ne sono entrati altri, per cui era una squadra completamente nuova, si è ripartito ancora cercando di lavorare ancora di più rispetto poi all'anno scorso, perché è una squadra molto giovane, con degli innesti di ragazzi grandi che a livello di spessore umano sono strepitosi, quindi provo a pensare se non posso essere contento oggi di come sono andate le cose, di come è finita l'annata. Sono veramente molto felice, devo ringraziarli, ma li ho già ringraziati prima della partita. Ho parlato poco della partita in sé per sé, ma ho parlato molto del ringraziamento che va nei loro confronti, perché sono veramente uomini, e quindi mi ha fatto molto molto contento e felice.
Con noi Marinelli non ha voluto parlare al termine della partita, ci ha detto: sono qui solo per omaggiare Cornacchini, i suoi ragazzi, il campionato strepitoso che è stato fatto, non mi fate dire altro. Con te in privato si è sbottonato un po' di più, ci sarà la possibilità di rivederlo in cella con me?
Non lo so, non ho, ma proprio io non gliel'ho chiesto, perché non è giusto assolutamente chiedergli una cosa del genere, non aspetta a me, ha preso una sua decisione anche probabilmente molto sofferta, no? Conoscendo la persona, cioè è in pratica un tifoso prima di tutto, quindi provo a pensare quanto possa essere amareggiato e, no, di essere andato via, quindi io lo devo solo ringraziare veramente, ma bene, sono veramente contento.
Mister, qual è stato il momento più bello e più difficile della stagione?
Guarda, i momenti sono stati tutti, mi dispiace che sia finita, anche se è stata rispetto all'anno scorso è un'annata molto più impegnativa a livello nervoso, abbiamo speso molte più energie, quindi, perché era più complicato il tutto, no? Visto che si ripartiva completamente da zero, quindi era veramente molto complicato. Però non ci sono momenti negativi. Dal primo giorno, ancora mi ricordo benissimo il primo giorno quando ci siamo trovati in albergo, quando parlai e dissi che quest'anno dovevamo fare veramente un miracolo, ma non perché la squadra non era pronta, perché tutte le problematiche che ci sono state noi dovevamo fare, forse lavorare al 110%, se no non riuscivamo a salvarci, come poi era un'idea, no, in comune che girava da Ancona probabilmente, quindi essere arrivati quarti, cosa vuol dire? Io devo ringraziarli, basta, assolutamente ringraziarli, di essere molto orgoglioso di aver allenato degli uomini come allenato quest'anno.
Sei pronto, ti senti pronto per il grande salto dopo 3 anni così?
Io sono pronto per allenare, penso di essere pronto per allenare, lo faccio con grande entusiasmo, io non ho mai preso decisioni, io sono molto una persona che vive molto di istinto e di sensazioni, quindi il salto o non salto non mi interessa assolutamente niente, l'importante è cercare di lavorare con la passione che ci metto, questo mi rende molto felice.
E quali sono le tue sensazioni ad oggi? Se penso
non ce l'ho, adesso è finita, sono un po' svuotato, quindi non lo so, vedremo.
Per il futuro quindi ancora è presto?
Non so, vediamo.
Porti dei tuoi 2 anni di contratto?
Sì, vediamo quello che succede.
La tua intenzione sarebbe quella di...
No, voglio... No,
cioè ce l'hai la voglia di rimanere ancora, lo stimolo di restare ancora, se il progetto è ambizioso?
Sì, no, lo stimolo c'è, sono arrivato ancora altri 2 anni di contratto, ma se ne parlerà, vedremo quali sono le decisioni della società, quello che hanno intenzione, insomma vediamo ancora il progetto, vedremo tante cose, poi si discuterà di tutto.
Per la partita di oggi, una bagarre.
No, bellissima, tosta, molto tosta, ma i ragazzi sono stati impressionati, secondo me impressionati, un po' stanchi alla fine.
Beh, sì. Hai detto qualcosa ad Alessandro Radi su quel fallaccio?
No,
sai, da un giocatore d'esperienza come lui...
Sbagliano... Ricordiamo la finale mondiale, mi sembra che Zidane abbia dato una testata, quindi vuol dire che non si sbaglia. Ma lo sa, ma che devo dire? Io, ripeto, è stato uno di quelli che ha fatto crescere molto insieme a Malu, insieme a Paolo, insieme a Cazzola, quelli un po' più grandi, quelli che hanno fatto crescere molto molto questi giovani, che avevano bisogno di avere dei vecchi relativamente vecchi, degli over o dei grandi che avessero soprattutto dei principi importantissimi, così è stato, quindi io non devo dire assolutamente niente.
Facciamo una battuta in conclusione sui 40 valorosi che sono arrivati da Ancona, che si sono fatti sentire per tutta la partita.
Guarda, è un piacere perché se lo meritavano, la vittoria se lo meritavano, visto un po' come erano andate le ultime 2 o 3 partite, che per una cosa e per un'altra non avevamo avuto grande fortuna, poi è una vittoria che poi dedichiamo anche a loro, perché se la merita, perché quest'anno ci sono stati molto vicini nonostante tutte le difficoltà.
Punto biancorosso.
E queste erano le dichiarazioni del dopogara del tecnico Giovanni Cornacchini, intervistato, intercettato da Cristian Camilletti e dal sottoscritto nell'infuocata sala stampa dell'Artemio Franchi di Siena. C'era aria davvero di contestazione ieri nei confronti della proprietà, dello staff tecnico per una stagione così. A proposito del Siena, quanto piace Yanga, giocatore veramente straordinario, molto giovane. Ci siamo resi conto, anche perché ci ha fatto gol sia in campionato che in coppa nelle partite di andata di qualche mese fa, perché il direttore sportivo Sfrappa ci ha fatto un pensiero. Speriamo che questo ragazzo in qualche maniera possa ritornare d'attualità, perché sarebbe bello vederlo nella compagine dorica. Giocatore forte fisicamente, bravo tecnicamente. Insomma, lo vedo bene nell'Ancona di Cornacchini, indipendentemente da quelli che saranno i programmi. Rassegna stampa con Stefano Fera, vedo che ti sei appuntato tutto, Stefano, hai allora diversi quotidiani là davanti, quindi
sì,
a te così magari commentiamo.
Facciamo l'ultima rassegna stampa per quello che riguarda almeno il calcio giocato. Partiamo dal Resto del Carlino, che su QS Sport mette la foto e l'Ancona chiude in bellezza a Siena. Andiamo nella pagina interna, ovviamente in questa parte finale del campionato lo spazio dedicato al calcio nostrano si è ridotto su tutti e tre i quotidiani. Allora, sulla pagina interna, l'avvio soporifero viene interrotto già al quarto minuto quando Casiraghi segna e porta in vantaggio i biancorossi. Il titolo: l'Ancona chiude in bellezza, un gol di Casiraghi fa concludere il campionato con un po' più di sorrisi. Pezzo di Guido De Leo. Finisce con una vittoria al Franchi di Siena, la stagione dell'Ancona che non demerita affatto nonostante la lunga inferiorità. Cornacchini lascia in panchina la Libertazzi, ex poco rimpianto alla vigilia, e dà fiducia a Casiraghi alle spalle di Cognini. In mezzo al campo trova posto i giovani gelonesi insieme a Paoli e Bambozzi. Poi, a proposito proprio di Cornacchini, non era facile, i toscani per noi sono una bestia nera. Mister Cornacchini soddisfatto per il risultato ottenuto dai suoi ragazzi in un campo da sempre ostile. È molto soddisfatto per quello che ha fatto la sua squadra, sia a Siena che in generale nella stagione appena conclusa. Non era facile contro la nostra bestia nera, ragazzi strepitosi, sono soddisfatto e orgoglioso di aver allenato un gruppo del genere che ha lottato fino alla fine per un obiettivo importante. È stata un'annata particolare da ripartire da zero, il quarto posto era impensabile all'inizio visto che tutti ci davano per retrocessi o quasi. Ho allenato degli uomini prima dei calciatori, che ringrazio molto. È qui che ti dicevo, insomma, questa sensazione un po' di uscita quasi di mister Cornacchini su queste dichiarazioni.
Ma ci siamo pronunciati tante volte su Giovanni Cornacchini. Io ho la sensazione che lui, se si farà una squadra in una certa maniera, se il progetto lo convincerà, naturalmente onorerà il suo contratto, che è ancora valido per altri 2 anni. Diciamo che è un po' incerto sul da farsi, però... Insomma, considerato che alla fine il Perugia prenderà Bucchi e la Ternana prenderà probabilmente un altro allenatore, io credo che se Cornacchini avrà mercato lo avrà in Lega Pro. E a parità di categoria io penso che se l'Ancona gli dicesse di non rifare miracoli ma di pilotare una squadra un po' più tranquilla che possa navigare in acque un po' più sicure, non avrà problemi a rimanere, immagino. Però se oggi è l'ultima rassegna stampa Stefano dell'anno, stiamo qua a commentare l'ultima partita del campionato, è normale che già oggi, comunque da domani, inizierà un'altra partita, quella di capire appunto quali saranno i piani futuri all'interno della società.
Sicuramente quella è la partita, non dico più importante perché la più importante già l'abbiamo fatta, però per quello che riguarda il futuro sicuramente è quello il tagliando il gettone più rischioso. Corriere Adriatico in prima pagina, l'Ancona Corsara chiude quarta, colpaccio a Siena. Poi c'è il pezzo di Guido Montanari, ma c'è ancora molto da fare. Ieri sono andati in archivio le stagioni regolari di Lega Pro e Serie D con relativi verdetti, ma c'è ancora molto da fare. Anzi, per qualche squadra il cammino più impegnativo, stressante ma anche entusiasmante comincia proprio adesso. E poi saltiamo tutta la parte che non ci riguarda. La vittoria di ieri a Siena, parliamo ora di Ancona, è sicuramente sicuramente un ottimo finale che suggella il buon campionato dei 12 partiti per la salvezza e finiti al quarto posto in classifica. Tanta roba per un gruppo su cui pochi avevano fiducia, ma che quel grande stratega che è Giovanni Cornacchini è riuscito a traghettare oltre le aspettative. Resta il fatto che con una società alle spalle in grado di spendere qualcosa di più già in questa stagione, il sogno della B poteva diventare realtà. Le manovre in corso per creare una società più forte sono una speranza per il calcio dorico e la presenza sorpresa ieri a Siena dell'ex presidente Andrea Marinelli, che resta sempre il maggior finanziatore del club, è un segnale positivo. Questo è Guido Montanari.
Che mi sento di condividere, perché effettivamente ci sono tante cose che bollono in pentola e il segnale che ha voluto mandare ieri Andrea Marinelli va raccolto, va registrato senz'altro con tanto ottimismo.
Andiamo nelle pagine interne, anzi nella pagina interna, perché come dicevamo appunto riduzione dello spazio dedicato al calcio su tutti i tre quotidiani, una pagina per l'Ancona, una pagina per la Maceratese e così via. L'Ancona vince anche per Marinelli, l'ex presidente era Siena, grande campionato, applausi a Cornacchini e alla squadra. E ancora Mallus, era giusto chiedere una vittoria pure per i tifosi, dedichiamo il quarto posto ad Andrea Marinelli, pur non essendo più al comando della società ci è sempre rimasto vicino aiutandoci a superare i momenti difficili. Ha un pensiero per l'ex presidente Marco Mallus, che ringrazia anche i tifosi accorsi al Franchi. E Miani adesso per la società comincia un altro campionato. Questo per quello che riguarda il Corriere Adriatico. Insomma, situazione fluttuante sui tre quotidiani.
Sai Stefano, allora, il discorso va visto in questa maniera, secondo me, lo dobbiamo affrontare così. Quando uno dice, lo abbiamo detto poco fa anche noi, che inizierà un'altra partita per la società, bisogna specificare che non stiamo, per fortuna, parlando di una squadra che rischia di non iscriversi al campionato, che rischia di scomparire da un momento all'altro. C'è una squadra che probabilmente è a un bivio, cioè una società che è a un bivio. Se entrano gli introiti giusti, se si riesce a convincere Schiavoni e in qualche maniera Federico Petrolini ad aumentare il budget a disposizione, potremmo parlare di una formazione, la prossima, quella che affronterà il campionato di Lega Pro, in grado di lottare per un posto al sole. Se così non fosse, la squadra andrà avanti con le sue possibilità, con quello che sarà possibile. Non è detto che chi spende di più poi alla fine raggiunge il traguardo, perché ci sono tanti casi che lo insegnano. Di certo è che la logica vuole che per fare una squadra un po' più importante, per convincere dei giocatori più appetibili a scendere di categoria o comunque a sposare il tuo progetto, bisogna stimolarli con la moneta.
E la moneta è indispensabile in tutte le categorie. La tranquillità è al primo posto, ma poi dopo anche la moneta ci vuole.
E bisogna soprattutto fare poi il passo secondo le possibilità che ci sono. Però ecco, tranquillizziamoci da questo punto di vista. Capisco, comprendiamo, perché lo desidereremo anche noi, che l'Ancona puntasse a un campionato di vertice. Però non è che stiamo parlando di una partita che inizia perché domani scompariamo. Perlomeno queste sono le nostre informazioni.
Certo, no. I tifosi puntavano più che altro a un campionato di vertice. L'Ancona, come diceva Miani, che ci faceva un po' arrabbiare all'inizio della stagione, puntava a una salvezza.
Una salvezza perché vuole, la società attuale vuole seguire un percorso più tranquillo. Proprio
piedi
per
a terra, come dicevi tu, piedi per terra, perché solidità prima di tutto. Rassegna stampa, andiamo avanti con il Messaggero. Una curiosità, due quotidiani su tre hanno dedicato una foto all'arbitro di ieri.
Sì, che non ha passato un pomeriggio felice, probabilmente chi l'ha designato credeva, visto che le due squadre erano tranquilli, non se le sarebbero date di santa ragione. Invece è stata una partita molto impegnativa per la signorina Silvia Tea Spinelli di Terni, che ha sventolato un numero infinito di cartellini gialli. Lo abbiamo battezzato in Radiocronaca come un fischietto piuttosto casalingo, perché è vero che il rosso diretto a Radi ci stava, ma è anche vero che alcuni interventi dei giocatori senesi non sono stati puniti come meritavano.
E questo poi dopo lo riascolteremo in conclusione anche sul film della partita, che come di consuetudine abbiamo preparato. Messaggero, L'Ancona si regala un bel finale, vince a Siena con un gol di Casiraghi, intera partita in 10, biancorossi chiudono quarti la stagione delle occasioni mancate. L'Ancona saluta con una vittoria e si conferma al quarto posto, pensando alle occasioni sciupate, si morde i gomiti per aver fallito i playoff che erano certamente alla sua portata, pezzo di Ferdinando Vicini. Marinelli, sono venuto per ringraziare ancora Ferdinando, c'era anche Marinelli in tribuna a Siena, l'ex presidente ha visto la partita facendo festa alla fine per la vittoria dell'Ancona, al fischio finale tutti i giocatori e lo staff tecnico dopo aver celebrato la vittoria davanti al settore dei tifosi biancorossi sono corsi a salutare Marinelli lanciandogli la maglia, un atto di affetto completato dalla dedica del capitano Marco Mallus in sala stampa. Insieme alla maglia, forse la squadra ha lanciato un messaggio. La bella squadra rivista finalmente in campo a Siena avrebbe bisogno di essere completata e rinforzata per puntare in alto. Una speranza che è però legata all'arrivo delle risorse in grado di sostenere un progetto più ambizioso, importante, capace di catalizzare l'interesse della città e dei tifosi. E questo è quello proprio che, di cui abbiamo parlato. Poi c'è un pezzo di spalla, che è più pesante per quello che riguarda il Messaggero. L'azionariato popolare non tira, le speranze sono nella cordata. Archiviata anche l'ultima, si apre la partita più importante. Da oggi entriamo in una settimana che dovrebbe risultare decisiva per sciogliere i nodi ai quali è legato il prossimo futuro del club biancorosso. Inutile girarci intorno, le finanze della società sono tutt'altro che floride. Il budget speso si aggira attorno ai 2 milioni di euro, poco meno di quanto era stato speso nella passata stagione. Il rendiconto del primo semestrale aveva fatto squillare un campanello di allarme sui conti rispetto al bilancio preventivo presentato a luglio. Il rosso si aggirerebbe sui 200.000 euro, tanto da richiedere un intervento d'urgenza. La situazione da gennaio in poi non ci risulta, prosegue l'articolo del Messaggero, migliorata, anzi il disavanzo di bilancio si dovrebbe essere sensibilmente incrementato. Va riconosciuto all'attuale dirigenza di essersi impegnata a fondo nella ricerca di nuovi sponsor, ma al lato pratico non sono arrivati contributi cospicui. L'esigenza di chiedere e ottenere da Andrea Marinelli un'anticipazione di 200.000 euro a valere sulla sponsorizzazione prevista da contratto per il campionato 2016-2017, soldi che sono serviti a tappare alcuni buchi ma che non mancheranno, che mancheranno nel budget per il prossimo anno. L'Ancona non è in dubbio, grazie l'iscrizione dell'Ancona non è in dubbio, grazie soprattutto alla fiduzione garantita da Marinelli, ma la prospettiva è un significativo ridimensionamento, a meno che arrivi la cordata Schiavoni a saldarsi con gli sforzi di Marinelli. Questo è l'articolo al lato sulla conclusione della giornata, ma già di rilancio per quello che riguarda appunto la prossima stagione. Da segnalare sul Messaggero, siamo sempre sul Messaggero, una curiosità, l'unico quotidiano che ha fatto praticamente le pagelle biancorosse, ma che riguardano tutta la stagione, Paolo. Invece che al match di ieri sono state dedicate le pagelle ai giocatori che hanno gravitato intorno all'Ancona. Secondo te chi potrebbe essere il giocatore giudicato peggiore fra quelli che sono entrati e usciti dell'Ancona in questa stagione?
Ma domanda difficile mi fai, domanda molto difficile.
Giocatore perché... che in tanti hanno atteso e poi ha talmente deluso che ha ripreso le valigie con non certamente con la corda che li legava assieme per ritornare nella sua madre patria.
Durante l'abbiamo detto anche a Sfrappa nei giorni scorsi, no? Quando è stato ai nostri microfoni, un direttore sportivo qualche errore lo fa inevitabilmente durante l'anno, però se stiamo qui a parlare del quarto posto significa che effettivamente si sono fatte tante cose belle.
Quindi. Tante cose belle. Quindi, comunque, Oscar del peggiore in campo è stato dato al Messaggero a Morgan, praticamente dice il bidone di stagione. Per quello che riguarda questo giocatore, punteggio negativo anche per Frediani che prende un 4,5, sempre in zona non sufficienza. Troviamo con 5 Lombardi, Radi, Sassano, Polizzi, Libertazzi e Di Mariano. Questo sempre secondo il Messaggero. Una via intermedia per Bussi e Bambozzi, a cui il Messaggero dà un 5,5. Poi si comincia con la sufficienza. Lori prende 6. 6,5 viene dato a Cognigni, Più che sufficienza invece per Paoli e Mallus, a cui viene dato 7, 7,5 a Parodi, Amlili e Konaté, e i migliori in assoluto per il Messaggero sono Cazzola, Pedrelli, Di Ciglie e Casiraghi, che meritano un 8. Lasciamo le pagelle ma stagionali del Messaggero, a questo punto lo facciamo, andiamo a dare uno sguardo alle pagelle invece per il match di ieri. Resto del Carlino, peggiore in campo non può che essere Radi con 4,5 perché si è fatto espellere. Da Radi con 4,5 andiamo alla sufficienza, che viene dato a Gelonese, a Paoli e Bambozzi, a Didio e poi ancora Parodi. Più che sufficienza 6,5 a Lori, Mallus, Cazzola. Migliore in campo per il resto del Carlino è stato Casiraghi, a cui è stato dato un 7. Cornacchini prende 6,5 e anche la signora Spinelli viene valutata con un 6.
Ma qualche dubbio, però la partita si era messa male, quindi...
Il resto del Carlino però non pubblica la foto della signora Spinelli, mentre Corriere Adriatico e Messaggero avevano dedicato un'immagine alla signora Spinelli. Passiamo al Corriere Adriatico, qui ci vuole la lente di ingrandimento oggi e quindi mi cogli impreparato. Sul Corriere Adriatico il peggiore in campo anche in questo caso è stato Radi, a cui viene dato un 4,5, poi sufficienza viene data a Gelonese e a Bambozzi, Didio con 6, 6,5 a Lori, Mallus, Cazzola, Cognini. Migliore in campo per quello che riguarda il Corriere Adriatico è Casiraghi con 7 e a mister Cornacchini viene dato anche a lui un 7 in pagella. Per quello che riguarda la Spinelli, anche il Corriere Adriatico dà 6. Quindi queste erano le pagelle sui tre quotidiani, dove già si inizia a lanciare quelli che saranno gli argomenti del prossimo futuro, che già abbiamo anticipato. C'è da dire che qualche movimento anche all'interno dell'Ancona già c'è stato di preparazione probabilmente a un rimodellamento della struttura interna, ma di questo poi avremo modo di parlarle nel corso della settimana, perché gli appuntamenti da adesso in poi saranno praticamente incentrati su quello che accadrà in casa Ancona, ma di sicuro nel brevissimo in casa Ancona accadrà che ci sarà l'ultimo appuntamento per l'Ancona incontra l'Ancona, l'ultimo appuntamento che si darà come di consueto mercoledì prossimo e che ci rivedrà ancora una volta partecipi a fianco a Sosteniamo l'Ancona. Questa volta si va a casa proprio di Sosteniamo l'Ancona ancora una volta, perché si va al Carcafè.
L'Ancona incontra l'Ancona è l'iniziativa itinerante realizzata dall'associazione Sosteniamo l'Ancona in collaborazione con la Fondazione Anconitana e l'US Ancona 1905. Per il 14° ed ultimo appuntamento di questa stagione, dalle ore 18:30 l'evento si sposterà al Carcafè in via Vallemiano 33, presso il noto bar, luogo di aggregazione degli abitanti dello storico rione di Vallemiano e luogo di aggregazione per i tifosi dorici. Interverranno alcuni giocatori della prima squadra, i giocatori sono tutti invitati a partecipare, del settore giovanile e i rappresentanti della società. I giocatori dell'Ancona racconteranno le loro esperienze calcistiche e doneranno gadget ai bimbi presenti. I dirigenti dorici illustreranno il progetto inerente alla partecipazione popolare. Si parlerà della maglia celebrativa, unica nella storia ultracentenaria dei biancorossi, e di tutte le altre iniziative che coinvolgeranno la tifoseria e la città dorica. Per l'occasione saranno presenti anche alcune vecchie glorie biancorosse e tifosi dorici over 80, tra cui il quasi centenario Ugo Scagnoli, già omaggiato sabato scorso dalla società presso la casa di riposo Ceci di Camerano. Durante l'evento saranno effettuati due collegamenti telefonici con Radio Tua all'interno della trasmissione DJ Biancorossa condotta da Roberto Cardinali. Appuntamento quindi per mercoledì 11 maggio alle ore 18:30 al Carcafè in via Vallemiano. Sarà l'ultima trasmissione di DJ Biancorosso condotta da Roberto Cardinali. Al momento non sappiamo dirvi chi la società invierà all'interno dei nostri studi, però non perdetevi il classico appuntamento del mercoledì. Sono le 19:40, ci possiamo fermare per il break pubblicitario, poi torneremo per l'ultima parte di Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci rientrati, 334 35 20 488 il numero magico per interagire con noi.
Abbiamo un paio di messaggi, li leggiamo poi mandiamo il contributo audio. Allora, partiamo da questo, da Cornacchini. A Cornacchini conviene rimanere ancora e vince il campionato con noi, ma dove va sta peggio? Qui ormai è come un dio. Beh, probabilmente conterà anche l'aspetto emozionale del tecnico fanese che qua ad Ancona ha sempre detto, al di là dei risultati, di trovarsi molto bene, poi vicino a casa. È una componente senz'altro molto molto interessante, che sarà indipendentemente dalla validità contrattuale presa in considerazione da Giovanni Cornacchini. Abbiamo anche una mail. 0-1, vittoria ottenuta combattendo su ogni pallone. Dopo l'espulsione di Radi avrebbe ammazzato chiunque, ed invece c'è stata un'Ancona combattiva. Se non siamo riusciti domenica scorsa a vincere e chiudere in bellezza il campionato, ci siamo riusciti ieri. Un grazie ragazzi, anche se rimane il rammarico che se avevamo un bomber si stava qui a parlare di altro, nonostante la società abbia sempre parlato di salvezza. Ora bisogna programmare il prossimo torneo, ma non da salvezza, ma da promozione. Lo scrive Giacomo, che ringraziamo per la sua email. Giacomo, i propositi a parole sono sempre buoni, poi bisognerà vedere cosa decideranno di fare i tre moschettieri. O meglio, Marinelli già il suo contributo lo dà, e come, ma bisognerà vedere se aumenteranno il budget di spesa, di sponsorizzazione, Schiavoni, Petrolini, e poi perché no, magari la Fondazione Anconitana, che è sempre a lavoro nel territorio non solo per cercare nuovi sponsor, vedremo cosa appunto riuscirà a raccogliere. Tu della situazione societaria a Papili che cosa ne pensi? Beh, io mi attengo ai fatti, cari amici, cari ascoltatori, nel senso che ogni qualvolta abbiamo interpellato direttamente, avete avuto poi anche voi la possibilità di ascoltare attraverso la nostra emittente le voci dei diretti interessati, a precise domande sono sempre arrivate delle risposte forti e chiare. che la società economicamente non è il Chelsea o la Juventus, tanto per citare degli esempi, però non ci sarebbero difficoltà così clamorose. Poi vedremo se ci interesseranno i bilanci di fine anno, ma al momento io non sarei così
così pessimista, sì.
Dai, l'abbiamo detto, ci sono delle difficoltà.
Ma la forbice c'è, l'abbiamo sempre detto che la forbice c'è, sono due obiettivi, no? Uno è rimanere nella categoria e l'altro è invece puntare a qualcosa più di pesante. Adesso il fatto che ci sia, come scrive il Messaggero, appunto, un buco che è stato poi, tra altre cose, rinzanato da un anticipo sulla prossima sponsorizzazione del presidente.
Anche qui sono arrivate sempre smentite, però.
Marinelli, anche fosse stato questo, ma rientra tutto nella norma di una gestione oculata, perché diversamente non si potrebbe parlare di questo. E è il primo apprezzamento poi che è arrivato a Sergio Schiavoni, che è il primo che ha controllato i conti tramite il suo commercialista, che ha detto: bravi ragazzi, perché hanno gestito bene. E quando lo dice Schiavoni, sapendo del passato, quando qualcuno gestiva per conto suo l'Ancona e gli acquisti erano stati non così tranquilli, così rosi, tant'è vero che poi dopo entrò Marcaccio e le cose cambiarono radicalmente, quindi con un budget inferiore si riuscì a fare delle grandi, belle soddisfazioni. Vuol dire, insomma, che il bilancio da quel punto di vista non ha offerto delle peculiarità negative al di fuori di quello che può essere il classico. Quindi quando si fa un bilancio di previsione, io prevedo che mi entri un milione dalle sponsorizzazioni, se dopo sei mesi mi accorgo che invece che un milione ne sono entrati 800.000 dalle sponsorizzazioni, non è che ho lavorato male, ma prevedevamo che Tizio, Caio e Sempronio, che avevano promesso di darci X, ci davessero poi quello che avevano promesso, ma poi la crisi, un po' tutto, sapete che può incidere su un bilancio preventivo. L'importante è che poi quello conclusivo sia giusto, sia adeguato a quelle che sono state le spese, quindi che nessuno ci abbia fatto, come tante messaggi arrivano, nessuno ci abbia fatto la cresta.
Poi Stefano, il lavoro di indagine è compito nostro portarlo avanti, ma noi dobbiamo fare un'informazione chiara, attenendoci a dei fatti. Se io chiamo Tizio o Caio, rappresentanti della società, e dicono determinate cose, e noi ne dobbiamo prendere atto.
Ah certo, assolutamente, non siamo qua per fare i titoloni, no? Quindi non siamo qui per attaccare o fare altre cose, noi portiamo a conoscenza dei fatti,
non... A precise domande sono arrivate altrettante, esatto, precise risposte.
Quindi. E okay, per quello che di questo argomento non abbiamo parlato nell'arco del campionato, perché non aveva assolutamente senso destabilizzare una situazione che stava andando nella maniera più corretta possibile. E questo magari che voi ci avete rimproverato in alcune persone ci hanno rimproverato, perché il fine era proprio quello di creare invece il caso, e noi il caso non lo volevamo creare, perché al momento a noi ci interessava la Ancona in campo, non creare ulteriore confusione nella mente magari dei ragazzi. Penso che la conclusione del campionato lo dimostri, che alla fine non c'è nessun problema sotto questo aspetto mentale dei ragazzi, che sono stati ben recuperati da mister Cornacchini, e adesso si va alla seconda fase. Quindi è andata male a chi voleva in ogni caso cercare di buffare sulle sorti dell'Ancona. Ma a tal proposito, e su quello che sono le sorti dell'Ancona, c'è un altro contributo.
Si è espresso dopo la partita Raffaele Vietri, presidente di Sosteniamo l'Ancona, ascoltiamolo.
È stata una grandissima vittoria, penso meritatissima, anche perché abbiamo costruito tantissimo, come tu hai ben detto, soprattutto nel secondo tempo, però lottata fino all'ultima palla. Non era facile, perché abbiamo giocato in 10 per gran parte della partita, però i ragazzi ci tenevano, perché avevano capito che la città, i tifosi tutti i ragazzi che sono venuti da Ancona per seguirci in quest'ultima partita ci tenevano tantissimo. Quindi bisogna ringraziare soprattutto i tifosi che ci hanno seguito. Voglio cogliere l'occasione per soprattutto salutare uno storico tifoso che ha 98 anni, che ieri abbiamo incontrato al Ceci di Camerano, Ugo Scagnoli, che ci sente sempre in tutte le partite, ci bisegue a voi di Radio Tua. Quindi lo salutiamo, è una vittoria dedicata anche a lui e a tutti quei tifosi che non sono potuti venire e sono rimasti a casa.
A proposito di dediche, a fine partita, Raffaele, abbiamo incrociato Andrea Marinelli, che è tornato
la cosa non è passata di certo inosservata, a vedere l'Ancona. Per il futuro non ha voluto lasciarsi andare con delle dichiarazioni, ci ha detto: sono arrivato a Siena per omeggiare la squadra e soprattutto salutare Cornacchini e ringraziarlo del lavoro fatto. Tu eri seduto accanto a lui durante la partita. Ci dici una bugia se avete parlato di nulla?
Non abbiamo parlato di nulla, nel senso che abbiamo scambiato battute sulla squadra, abbiamo fatto commenti della partita. Mi confermo, è venuto a omaggiare questa squadra perché il suo segno d'amore è incommensurabile, grandissimo, l'ha dimostrato anche oggi. Lui ama moltissimo questa squadra, ama tantissimo l'Ancona ed era con noi a festeggiare questa vittoria.
Del futuro ci dici qualcosa tu? Ci sono... Adesso che il campionato è finito, no? Si potrebbe passare ai fatti più delicati della società. C'è qualcosa che incombe?
Il futuro è nelle nostre mani. La storia l'abbiamo costruita da sei anni a questa parte insieme, a tutti i tifosi, a tutta la città. Speriamo anche adesso al bacino dei nostri imprenditori, da cui ci aspettiamo una risposta. Noi ci siamo, continueremo a lottare per questa squadra. Il futuro, speriamo bene. Noi ci siamo e continuiamo a costruire. Però in questo momento ci aspettiamo segnali un po' da tutti.
Pensando al presente, invece, ci risulta che martedì riparlerà del caso Pisa, perché a quanto pare con il ricorso che è stato fatto da Palazzi sarebbero stati richiesti nuovamente i 12 punti. Insomma, non so cosa potrà cambiare, però la telenovela va avanti.
Per noi non cambia nulla. Noi il nostro campionato l'abbiamo vinto sul campo. Chi eventualmente ha reso la realtà sportiva facendo cose che non si potevano fare contro le regole avrà la coscienza sporca, anche se la giustizia sportiva non andrà a punirli come si deve, capito? Noi comunque sia ci siamo meritati questo quarto posto, ce lo teniamo, abbracciamo tutta la squadra perché veramente se lo meritano tutti. Pensiamo soltanto a cosa avremmo potuto fare se magari non ci fossimo distratti nelle ultime tre partite, nelle tre partite precedenti. Però si vocifera di una proposta di 12 punti di Palazzi, però ripeto, a questo punto ho già detto fin troppo nelle volte passate, Lucchesi è già intervenuta a riguardo, quindi già lui la sentenza già l'ha scritta lui, quindi aspettiamo fiduciosi, io sono sempre fiducioso nella giustizia.
Un commento sui risultati di quest'oggi? Ma c'era attesa che perdi in casa dopo due anni con Sant'Arcangelo, la SPAL che perde in casa 2-1 col tutto cuoio.
Erano tutti stanchi.
Risultati da fine stagione.
Erano tutti stanchi, demotivati, come ci è capitato anche a noi. Perché diciamolo, capito, la demotivazione che ci ha colpito sia con la Lupa Roma che con Rimini l'abbiamo pagata tutta, però per il resto non mi sorprendono i risultati, invece capisco, sono contento per la nostra Ancona, commento soltanto questo, veramente ritorneremo a casa felici all'inverosimile.
Ecco, in conclusione diamo un voto a questa stagione.
Alla squadra do un bel 9, a noi il voto ancora aspettiamo qualche settimana, dai, cioè, ci aspettiamo comunque sia di meritare almeno la sufficienza da parte dei tifosi, da parte della città.
Punto biancorosso.
E questo era Raffaele Vietri, presidente di Sosteniamo l'Ancona, subito dopo il triplice fischio dell'arbitro che ha diretto Siena-Ancona, terminata a favore dei dorici per 1-0 con il gol di Casiraghi al quarto. Casiraghi migliore in campo ieri, prestazione davvero superlativa del numero 10 che rientrava dopo la squalifica patita con il Rimini, è tornato in campo con la maglia numero 10 alle spalle da protagonista vero, un grande lavoro anche di sacrificio dopo, oltre il gol, dopo l'espulsione di Radi e soprattutto un incrocio dei pali che si è stampato a portiere battuto del Siena, sempre su punizione, sempre con il destro, più o meno dalla stessa posizione dove aveva sbloccato la partita. Tutto questo è accaduto nella ripresa, sarebbe stato un bellissimo gol su punizione, quarto centro stagionale per Daniele Casiraghi, uno dei giocatori più appetiti anche dal campionato cadetto. Non è mistero infatti che viene seguito con attenzione da Brescia e da Virtus Entella, ancora un altro anno di contratto. È chiaro che di fronte a questa stagione valida e di fronte anche a delle belle realizzazioni il giocatore potrebbe essere trasferito in una di queste due piazze, ma potrebbero aggiungersene anche delle altre e l'Ancona potrebbe ricavarci un buon gruzzoletto da investire sulla squadra che verrà o magari per coprire i tanti debiti, come ci fate notare in diversi attraverso la nostra linea SMS 334 35 20 488 SMS WhatsApp, e ne prendiamo uno che è quello del nostro fedelissimo Giampaolo che ci ascolta. Le voci su presunti debiti si stanno facendo sempre più insistenti, Petrolini non è contento, non si sta vedendo molta chiarezza anche da molta stampa, sembra come se volesse nascondere qualcosa. Spero che non sia così, perché è sbagliato criticare la società, ma sarebbe anche sbagliato nascondere cose alla gente, non se lo meriterebbe. Beh, se ci fosse un nascondere qualcosa, i primi interlocutori che farebbero un gioco sporco sarebbero gli attuali amministratori, che ogni volta che abbiamo interpellato ci hanno riferito altre cose. Quindi noi, attenendoci, come detto Giampaolo, ai fatti, non possiamo che registrare le testimonianze raccolte che tante volte tu e tanti altri ascoltatori avete potuto appunto apprendere quando c'è stata la possibilità. Abbiamo intervistato Fiorello Gramillano, a capo della Fondazione, lo stesso Raffaele Vietri, anche Davide Miani, ma anche Sergio Schiavoni. Esistono dei problemi con Petrolini, non li nasconde nessuno. Il patrone della Golden Gas naturalmente aspetta i bilanci, perché teme che la maggior parte dei contributi che lui ha investito in estate siano stati distribuiti solo ed esclusivamente per la crescita della prima squadra e non per il settore giovanile. Ci sono dei problemi anche comunicativi con gli altri due imprenditori, che sono Andrea Marinelli e Sergio Schiavoni. Non è un mistero, però che ci sia tutto questo disastro a livello di conti, o che qualcuno sta qua o in qualche redazione a nascondere le notizie, a me non risulta. Poi, per carità, ad Ancona ne sono capitate tante di questioni che eventualmente non ci sorprenderebbero, ma ad oggi, ripeto, non ci risulta questo stato di salute così deficitario del club.
Anche perché, Giampaolo, se prendiamo per buono il pezzo appunto, proprio perché per non nascondere, vi abbiamo letto prima quello che è uscito oggi sulle colonne del Messaggero, che il budget di circa 2 milioni di euro e un disavanzo di circa 200.000 euro sarebbe in ogni caso un 10% di quello che è il budget, calcolato però questo disavanzo su un bilancio preventivo. Quindi ecco, ritorniamo sempre su quel discorso: iniziare a parlare a metà stagione di conti in rosso o conti in negativo, se ci ragioni, avrebbe sicuramente pregiudicato il resto della stagione, perché tutto si sarebbe focalizzato su quello che invece è un bilancio cartaceo, appunto, di previsione e non un bilancio a consuntivo, e mentre bisogna calcolare il bilancio a consuntivo. Che vuol dire? Vuol dire adesso, in questo periodo, si sta facendo il conteggio reale: tot abbiamo speso, tot è entrato, tot dobbiamo ancora pagare, oppure abbiamo pagato, siamo in deficit di 10, 20, 30, 50, non siamo in deficit. Quindi è adesso, alla fine della stagione, si tirano le somme, e quello è quel bilancio che vale. A quel punto, se un bilancio è negativo e noi ti diciamo che invece è positivo, allora hai perfettamente ragione.
Miani, in una delle ultime conferenze stampa, aveva ribadito attraverso i nostri microfoni che c'era un ammanco di un 20-30 mila euro.
20-30 mila euro.
Che non sono 200 mila.
Che non sono i 200 mila riportati adesso dal Messaggero, però è anche vero che erano riferiti al bilancio sempre previsionale dei primi sei mesi, quindi tutto ci sta, perché lì c'era stato fatto uno step e su quel calcolo di sopra si era calcolato, insomma, quello che poteva essere il disavanzo. Però è sempre vero che nei contratti tra persone c'è sempre da tener conto che io posso prevedere e firmo anche un contratto di sponsorizzazione nei confronti dell'Ancona e poi non tengo fede ai miei impegni, perché non li do. A quel punto l'Ancona dice: mi mancano questi soldi che erano previsti perché avevo un contratto in mano. Poi ci sarà tutta la trafila burocratica, legale, per magari cercare di riavere quella sponsorizzazione, ma i tempi saranno quelli che saranno.
Il ragionier Luconi è al lavoro, vedremo nei prossimi giorni che cosa dirà e metterà d'accordo tutti.
È inutile fasciarsi la testa prima che ciò avvenga. Quindi per quello che noi, per esempio, non abbiamo preferito non andare a tirar fuori questa notizia quando ancora non era una notizia. No, diversamente, magari qualcuno preferisce tirar fuori questa notizia per farsi bello, per fare magari audience, e poi in realtà sta facendo solamente danni alla società. E di questi giorni, andando a ribagare nel passato, una cosa che non c'entra niente, ma giusto per capire che cosa può succedere, da questi giorni che c'è un'accusa formale nei confronti della Deutsche Bank, perché quando l'Italia ha avuto la crisi nel 2011, la Deutsche Bank abbia in realtà venduto bot, 7 miliardi di bot italiani, creando il panico tra gli investitori. E il panico poi genera ulteriore panico, e chi ne paga le conseguenze? Sono in questo caso lo Stato italiano. Nel nostro caso, se uno lancia accuse così, anche solo lanciandole, può creare dei danni nei confronti della società che è nostra in questo momento, perché è gestita dai tifosi. Ecco perché magari bisogna andarci un pochettino, se uno ha veramente a cuore le sorti dell'Ancona, andarci un po' con i piedi di piombo.
Arrivano critiche per delle testate, per una testata in particolare, lasciamo perdere. Se ci sono dubbi sui bilanci, invitate i dirigenti in trasmissioni e facciamo evaporare i dubbi. E poi ringraziamo i volontari di Sosteniamo l'Ancona che ci hanno aiutato ad arrivare quarti. E poi c'è una critica specifica che chiama in causa addirittura un collega. Lasciamo perdere, per favore. Io non compro più, va bene, a posto, è una tua scelta.
Sono linee, Barti, sono linee editoriali, no? Ritorniamo al discorso di prima. Ogni linea editoriale ha si chiama posta linea, puoi essere pro, puoi essere contro o super partner, come noi cerchiamo nei limiti del nostro possibile di stare. Quindi se c'è da fare una critica la facciamo, la facciamo anche pesante. E poi magari qualcuno ci rimane male perché non è abituato a prendere delle critiche da noi, ma noi ci riteniamo tifosi e l'abbiamo sempre dichiarato in tutte le maniere, in tutte le salse, ma siccome che teniamo la nostra squadra sotto tutti i punti di vista, se c'è qualcosa di poco chiaro siamo i primi a tirarlo fuori, perché non vogliamo essere presi per i fondelli da nessuno.
Le cose vanno dette, le diciamo, Barti, però non è attraverso i nostri microfoni che ci possiamo permettere di attaccare colleghi e altri organi di informazione. È una questione di rispetto, sì, e di stile, Barti, al di là dei contenuti.
Le contenziosi in questo momento non è verso l'Ancona, ma verso i nomi fatti da Barti nei suoi messaggi.
Niente di personale, Barti, ma comprendi la nostra posizione. Il tuo messaggio costruttivo,
poi tra altre cose non scrive più, giusto per capirci, chi vuol capire capisca, non scrive più su quella testata, quindi non ha più senso.
Invece raccogliamo l'invito di invitare i dirigenti, ma quando sono stati disponibili e sono intervenuti lo hanno fatto senza problemi e ci hanno dato delle risposte, e per noi hanno un valore quelle risposte,
anche perché quelle sono quelle che contano nei confronti della città, no? E di noi tifosi sono quelle risposte che contano.
Usciamo da questa situazione, Stefano, ritorniamo,
sì,
al calcio,
perché c'è una cosa Malus, bella, esatto, una cosa bella Malus. Proprio il capitan Malus, che ieri nelle sue dichiarazioni ha ringraziato proprio l'ex presidente, ma sponsor numero uno dell'Ancona, Andrea Marinelli.
Una partita che ha dato lustro ad un campionato che l'Ancona, contro ogni pronostico, ha finito al quarto posto.
Sì, ci tenevamo, dopo le ultime gare non brillantissime, ci tenevamo a chiudere il campionato nel migliore dei modi, si è riusciti a vincere e a mantenere stretto il quarto posto, a coronamento di una stagione importante giocata ad altissimo livello. Io ci tenevo in particolare, a nome mio, a nome di tutta la squadra, di tutto lo staff, a ringraziare in particolar modo il presidente Marinelli, che nonostante comunque ha lasciato la carica quest'anno non ha mai fatto mancare il suo apporto e c'è sempre stato vicino anche nei momenti magari un po' più difficili e incerti di questa stagione, soprattutto all'inizio. Niente, una vittoria, un quarto posto dedicato a lui.
La prestazione di oggi stoica, no? 10 uomini, tu soprattutto dietro a tenere botta alle incursioni di Yangaki, un giocatore che ci aveva messo in difficoltà altre volte, non era facile.
Sì, già per sé la partita in 11 contro 11 nascondeva parecchie insidie, ma nonostante sia rimasti in 10 siamo riusciti ad applicare quello che avevamo provato, e conoscendo loro siamo riusciti a ribattere colpo su colpo quelle che erano i loro tentativi di poterci far male.
Il mister non ha voluto pronunciarsi ancora per quello che riguarda il futuro. Tu invece mi sembra che hai già fatto capire che vorresti continuare il tuo cammino qua e chiudere un giorno la tua carriera da calciatore.
Sì, sì, l'ho già detto che mi piacerebbe molto proseguire quello che è un percorso già iniziato 3 anni fa con quel campionato di Divinto e i 2 grandi campionati fatti l'anno scorso e quest'anno. Mi piacerebbe sicuramente rimanere in maglia biancorossa.
Ecco Marco, tu hai il 3° anno che giochi in Ancona, quindi hai vissuto, diciamo, la presidenza Marinelli e la presidenza questa gestita dai tifosi. Tu meglio di qualunque altro ci puoi dire quali sono state le differenze, perché all'inizio c'era molto scetticismo, cioè come ti sei trovato in questa, che è una cosa, un progetto nuovo, che è totalmente innovativo per il calcio italiano?
L'abbiamo affrontato un po' tutti con grande curiosità, ma vedendo che poi le cose andavano per il meglio settimana dopo settimana, abbiamo un po' tutto l'ambiente, compreso noi giocatori, abbiamo preso gran fiducia e siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto in campo. Comunque sia, non va dimenticato che quello che ho già detto prima, che abbiamo sentito la presenza di Marinelli sempre, che non ha mai fatto mancare il suo apporto e il suo affetto verso questa squadra e questi colori.
Vogliamo fare una battuta sui tifosi quest'oggi? In 40 sono arrivati da Ancona, ma sembravano di più per quanto si sono fatti sentire.
Sì, sì, sì. Tifosi encomiabili, perché tutto l'anno, quest'anno, sono stati eccezionali e ci hanno sempre accompagnato con gran calore in tutte le partite belle e brutte che abbiamo disputato, perché ovviamente nell'arco di un campionato non è che una squadra può sempre fare benissimo, quindi va fatto un grande applauso a questi tifosi che ci sono sempre stati vicino.
Concludo chiedendo anche a te, come ho chiesto a Raffaele Vietri e a Dalmiani, un voto a questo campionato.
8.5-9.
Proprio anche perché siete andati al di sopra di quelli che appunto erano gli obiettivi fissati magari all'inizio della stagione.
Sì, sarebbe stato bello coronare il tutto con quel sogno che si chiamava playoff, però ricordo come siamo partiti e è una stagione senza dubbio da voto molto alto.
Punto biancorosso.
Voto molto alto per la stagione condotta da Mallus e Company. Questo è il pensiero di Marco Mallus, sempre ieri dopo la partita, intervistato da Cristian Camilletti. 334 35 20 488 la linea SMS, potete scriverci in ogni momento anche quando non siamo in onda, ma soprattutto potete tornare a scriverci domani, visto che Daniele Tittarelli come ogni martedì curerà il programma. Se avete perso qualche battuta potete riascoltarci in replica tra mezz'ora circa, altrimenti replica in FM o attraverso il nostro sito, sempre ricco di notizie, al www.radiotua.com. 18.30 domani sera, appunto, nuovi temi da affrontare in trasmissione. Chiudiamo con gli ultimi pensieri, questa volta che sono arrivati tramite Facebook. Alessandro scrive: grazie ragazzi, per quest'anno siamo a posto, adesso facciamo rilassare il fegato e a settembre si ricomincia sempre e comunque, forza Ancona. Poi Cristian: chiusura in bellezza, bella ripresa, vittoria sul Siena, tutti in vacanza. Marco: riscattati dopo tutto, e quindi si fa riferimento all'ultimo scivolone con il Rimini, che non era stato preso benissimo, non tanto per lo 0-4 ma proprio per una prestazione che non aveva convinto. Sempre Marco critica assieme a Nicola Radi per quella sciocchezza fatta, che ha lasciato l'Ancona per più di un'ora in inferiorità numerica, ma alla fine, grazie al gol di Casiraghi, la vittoria di 3 punti per blindare il 4° posto sono comunque arrivati. Stefano, grazie. Come
allora,
al
sì,
per
ricordiamo però un appuntamento di domani, perché è importante ricordare che domani c'è la premiazione del Core d'Ancona, della Coppa
Giusto.
Cuba. Allora,
domani intervisteremo il presidente Eros Giardini, visto che domani ci sarà questo importante appuntamento, me ne stavo dimenticando, e quindi chiedo scusa, con la fine del campionato di Lega Pro e tempo di saluti e di brindisi per l'Ancona, che festeggerà domani sera al Circolo Calciatori di Via Circonvallazione la 21esima edizione del Core d'Ancona della Coppa Cuba, il concorso messo in scena ogni anno dai club Uniti Biancorossi Ancona in collaborazione con la testata del Corriere Adriatico e che premia i giocatori migliori della stagione. I vincitori di quest'anno sono Gian Claudio Lori, primo classificato per il Core d'Ancona, che rappresenta il giocatore più apprezzato dai tifosi. Luca Parodi ha invece ricevuto il punteggio più alto tra i voti delle pagelle proposte settimanalmente dal Corriere Adriatico e quelli del Consiglio Direttivo dei Cuba. Infine Leo Di Sceglie per il trofeo dedicato all'indimenticato tifoso Maurizio Neri, che premia il fair play. Alla cena sarà presente anche una delegazione di società Sosteniamo e Fondazione Anconitana più il DS Sfrappa, mister Cornacchini e il suo vice Tasso. Mercoledì invece alle 18.30 al bar Car Caffè di Vallemiano, come abbiamo ricordato, ci sarà il 14esimo e ultimo appuntamento stagionale dell'Ancona Incontra Ancona. I giocatori chiamati ad interagire con i tifosi presenti saranno supportati da alcune vecchie glorie da tifosi storici, tra cui il 98enne Ugo Scagnoli. Tutto questo che vi abbiamo letto potete leggerlo nel sito del Corriere Adriatico, www.corrieradriatico.it, e questa è la notizia sportiva che è stata lanciata nella serata alle 18.57. Potete leggerla anche voi integralmente nel sito proprio del storico giornale di Via Berti. Domani sera la radio si occuperà con Daniele Tittarelli proprio di contattare Eros Giardini dei Cuba per spiegarci come si svolgerà la serata e soprattutto ci darà anche delle spiegazioni, ci illustrerà bene come sono andate queste votazioni, che sono state piuttosto accese fino all'ultimo. C'è stato anche un sorpasso nel finale, sembrava in vantaggio un altro giocatore, c'era Cazzola che si faceva sentire, ma c'era anche Pedrelli, uno dei migliori, alla fine l'ha spuntata Gian Claudio Lori. È veramente tutto adesso, grazie a Stefano Fera, ci risentiamo domani per un nuovo appuntamento di Punto Biancorosso da Paolo.
Chiudiamo con il film.
E buona serata, l'invito di ascoltarvi il film della partita Siena Ancona, l'ultimo di campionato.
Punto Biancorosso.
Lori tra i pali, si rivede dopo un infortunio, Parodi Mallus era in difesa, gli esterni alti saranno Cazzola e Titio, in mezzo la pattuglia sarà composta da Geronese, Paoli e Bambozzi, in avanti Casiraghi che rientra dopo essere stato appiedato da giudice sportivo. Rientra per dar manforte a Cognini. In panchina David, secondo portiere, poi Pedrelli, Di Sabatino, Calcizza, Veloci, Montagnoli, Busti, Conate, Sassano e Libertazzi. Al secondo minuto di gioco, 40esimo secondo, 0-0 il parziale. Vi raccontiamo l'azione che Ancona sta cercando di costruire con una punizione che sta per essere battuta nella zona centrale del campo, poco prima della mezzaluna del limite dell'area. Prende le mira Casiraghi con il destro, non c'è Pedrelli, tiratore scelto, ma c'è anche Radi che con il mancino può consentire ad Antonio di avere una soluzione in più. Si stacca dalla zona calda a Bambozzi, pronto magari a prendere un'eventuale carambola. L'arbitro dà l'ok, fa rispettare la distanza, batterà Casiraghi con il destro, la palla è scodellata in mezzo in rete, Ancona passa in vantaggio al terzo minuto di gioco, 20esimo secondo, ha segnato Casiraghi, quarto minuto esatto da un'invenzione di Daniele Casiraghi. L'Ancona sblocca la partita e chissà quanto sarà contento uno dei nostri ascoltatori più fedeli. Stiamo parlando di Ugo Scagnoli, ospite della casa di riposo Ceci di Camerano, davvero affezionato all'Ancona, davvero attaccato alla radiolina nel vero senso della parola. Non si perde una trasmissione, una partita. Ieri una delegazione della società è andato proprio alla casa di riposo all'interno della struttura per salutarlo, donando anche un bel gagliardetto. Il primo gol di Casiraghi è una dedica particolare per Ugo Scagnoli, con ancora che è in vantaggio a Siena. La sbloccata Casiraghi, punizione bellissima, stile balistico perfetto, preso la mira Casiraghi, ha battuto con il destro, la palla ha superato la barriera e si è tirata all'angolino basso. Punizione per l'Ancona che l'ha guadagnata all'altezza del vertice alto della rete di rigore, settore diretto rispetto alla nostra visuale. Siamo all'11esimo, si passa direttamente in porta, Radi, la palla si stende tra le braccia del portiere Montipò. Tra un'altra occasione che annotiamo il nostro Taccuino all'11esimo minuto, punizione di Radi velenosa, tutti si aspettavano Casiraghi con il destro, invece ha battuto direttamente con il sinistro Radi. Bravo Montipò a mantenere la posizione. Un giunto di Dio, Yanga, Guitto, e conclude con un sinistro velenosissimo che il portiere Lori si appresta a deviare in corner. Altro sfido della partita di Marca Senese, che è vicino allo stato al punto della pareggio pochi tanti fa con la bordata di Yanga al limite dell'aria al 25esimo minuto. Bravo il portiere Lori a respingere, si ridispone tatticamente il Siena in difesa con Radi che passeggia quasi sul pallone e riceve un calcione da Burrai. Reazione di Radi, arriverà il rosso diretto a Radi, che ha avuto una reazione esagerata senz'altro, ma è stato un brutto fallo anche il giocatore senese.
Sì, però un giocatore dell'esperienza di Radi non può cadere in un errore di questo tipo. Il fallo del giocatore del Siena è stato brutto perché Radi si era già liberato del pallone, quindi indubbiamente il fallo è brutto, ma un giocatore dell'esperienza di Radi non può reagire in questo modo. E ora lascia la squadra in 10 uomini, perché occhio e croce quando si rialzerà il giocatore del Siena a terra, che credo sia Burrai, l'arbitro gli darà un semplice cartellino giallo.
Batte l'angolo il Siena, la palla entra in area di rigore, arriva la conclusione di Paramazzi, la risposta da campione del portiere Lori. Siena vicino al gol con la conclusione di Paramazzi, pubblico becca un po' Casiraghi per aver...
Forse il pubblico becca Casiraghi, ma Casiraghi sta dando una lezione di calcio, non perde una palla, le tiene tutte, guadagna campo, guadagna punizioni, ha segnato un bellissimo gol. Penso che questo ragazzo è destinato a salire in Serie B.
È terminato il primo tempo al Franchi di Siena, squadra riposo con il seguente risultato: Siena 0, Ancona 1, gol di Casiraghi al quarto su punizione. È un Ancona che sta giocando con l'uomo in meno per il rosso diretto, che è stato afflitto al numero 5 Radi per un fallo stupido di reazione di fronte all'arbitro e assistente. Nessun dubbio, rosso diretto e l'Ancona in 10. Per l'Ancona invece sono disponibili David, Pedrelli, Di Sabatino, Salciccia, Veloci, Montagnoli, Bussi, Conate, Sassano e Libertazzi, ma a giudicare dei movimenti che scorgiamo sotto la nostra postazione, i giocatori pronti per entrare in campo dovrebbero essere Conate, Sassano e Bussi. Di fronte alla panchina Giovanni Cornacchini, rimessa laterale che sta per essere battuta da Parodi, c'è Cattola che si sistema lungo l'out di destra, probabilmente Parodi la getterà lunga all'interno dell'area per cercare di Cognini, che è ostacolato da Paramatti. Cognini è bravo però a coprire il pallone con il corpo e va anche alla conclusione, respinta con i piedi da Montipò. Ha fatto una gran cosa Cognini, bravissimo ad aggirare l'avversario dopo aver protetto nello stretto un buon pallone. Bravo Montipò a respingere distinto con i piedi, conclusione non fortissima ma comunque insidiosa. Primo tiro della partita nel secondo tempo, meglio, di Cognini. È stato bravo il portiere Montipò a respingere. Ora, punizione vicino al lato corto al vertice alto dell'area di rigore, settore di destra, di fronte alla panchina di Cornacchini. Conciliabolo in atto tra Casiraghi, Cattola e Bambozzi. Sicuramente non partirà Bambozzi, ecco, che sta comunque ricevendo le indicazioni da Cattola. Potrebbe battere a sorpresa proprio Umberto Cattola, ma oggi Casiraghi al piede caldo, barriera folta del Siena, gremitissima, con la rincorsa di Casiraghi che tira in porta direttamente, palo! Clamoroso palo di Casiraghi al 18° minuto, l'Ancona sfiora il 2-0 con la punizione ben calciata da Casiraghi, la palla ha colpito il montante. Brivido per il portiere Montipò, ancora rischiato di realizzare il 2-0, peccato che poi in area spinta non ci siano stati giocatori pronti a sfruttare la carambola. Ci ha provato Cattola con una sventagliata dal settore di destra, bravo Montipò ad alzare il pallone in corner da un'invenzione di Cognini, dal lato corto della rete di rigore, zona di sinistra, ha suggerito in mezzo un pallone che non è riuscito a agganciare Geronese, la palla è proseguita, è arrivata su Cattola che ha tirato in prima intenzione in controbasso, la palla sopra traversa avviata dal portiere, calcio da... la palla è catturata da Cattola di testa sul filo del fuorigioco, scatta Cognini, è solo davanti al portiere, Cognini conclude, il portiere Montipò respinge, la riprende Casiraghi, frana a terra Casiraghi, l'arbitro interviene e probabilmente concederà una punizione a favore per l'Ancona. Cognini è riuscito a sbagliare un'occasione clamorosa, tutta la panchina dell'Ancona in piedi perché vorrebbe il rosso su Montipò.
Beh, è chiaro, era una chiara occasione da gol, anche se forse dietro c'era un difensore. Io mi rimane il dubbio se il fallo è avvenuto dentro o fuori. Il Siena se la cava proprio a buon mercato perché c'è solo un cartellino giallo per Montipò, però lasciamelo dire, non si può sbagliare un gol come quello che ha fallito Cognini solo in corsa con Montipò che è uscito disperato, bastava passarlo o a destra o a sinistra e poi Cognini avrebbe solo dovuto appoggiare la palla in porta. Invece ha sbagliato l'ultimo controllo, la palla gli si è alzata e non ha trovato di meglio. Attenzione, c'è anche un parapiglia che si accende incredibilmente fra, crediamo, un dirigente del Siena.
È lo stesso simpaticone che ci aveva allontanato dal nostro caso.
È un signore un po' esagitato che non dovrebbe avere titolo, secondo me, ad essere un rappresentante della società di casa. Vediamo che sono intervenuti anche gli steward. Probabilmente è un discorso con Cornacchini, ma non vediamo come un dirigente debba andare a interloquire con la panchina o con i tecnici dell'Ancona.
Intanto punizione, siamo all'interno del cerchio centrale del limite, batte Cognini sulla barriera, la palla si impenna e Montipò riesce a deviare anche l'angolo. 27° minuto, è successo praticamente tutto negli ultimi tre minuti, con l'Ancona che ha sfiorato il gol del raddoppio, ma ha sciupato malamente con Cognini.
L'Ancona deve resistere, è insomma un successo. Ecco il fischio finale, l'Ancona vince a Siena ed è un successo meritato, perché veramente è stata una bella prova che riscatta quella di Rimini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.